Allora, di nuovo con voi per la parte finale. C'è una cosa carina che vogliamo fare con voi. Oggi vi abbiamo fatto sentire dall'inizio, la prima ora, questo file con questo gol. Ci sono già i due ospiti. Rifammi sentire un flash prima di presentarli. Proprio quel primo prato che noi abbiamo chiesto dall'inizio. Sì, vai.
Un cross, rete da parte.
Non avete indovinato nessuno. Abbiamo chiesto.
Vabbè, ma ragazzi, è difficilissimo. Hai fatto una cosa difficile.
Però, sì,
troppo. Dai.
Però mandiamola. Mandami il file per intero, così facciamo scoprire cos'è. Qual è la partita e ne parliamo adesso con
questa
due protagonisti.
Questa neanche la indovino con una.
Vabbè, ragazzi, il gioco è difficile. Poi volevamo fare sentire un pezzetto in più, ma non ci abbiamo avuto, diciamo, modo. Lo faremo poi questo gioco.
Un pezzetto prima.
Vai col file intero, ci sono gli ospiti all'ascolto.
Un cross, rete da parte del Torino. E ha segnato Tossena, che ha insaccato con un diagonale.
Vai avanti, fammela sentire tutta adesso. Quindi...
rete della Juventus al 22esimo minuto, 34 secondi. Caprini con uno spettacolare colpo di testa ha insaccato nell'angolo alla sinistra di Terraneo. Torino in vantaggio, ha segnato Selvaggi da due passi, sfruttando una bella occasione.
Selvaggi.
E gli ha fornito Hernandez, autore di una discesa. Sulla linea di fondo, sulla sinistra, Hernandez è entrato in aria, si è liberato di un giocatore juventino, ha centrato la palla e da un metro è entrato Selvaggi, che ha messo in rete.
E noi abbiamo due protagonisti di quella partita.
Abbiamo
23 ottobre del 1983, con la voce del grande Ameri. Andiamo a presentare
gli ospiti. Abbiamo Franco Selvaggi,
il bomber che segnò quel gol. Ciao Franco!
Ciao a tutti voi.
E diamo il benvenuto anche a Beniamino Vignola.
Ciao Beniamino, ben trovato. Anche tu eri in campo.
Buongiorno a voi, ciao a tutti, ciao Franco. ciao, come stai? Bene, grazie, bene, dai. Siamo in un momento un po' critico, ma bene, dai. Bene.
Purtroppo sì, dai.
Allora, aspettando notizie naturalmente che riguardano poi il derby di sabato tra Torino e Juve, abbiamo già dato di questi positivi che ci sono, Bonucci, Demiral, insomma, vediamo un po' quale sarà lo scenario. Poi parla anche Pirlo nel pomeriggio, mi sembra.
Domani.
Derby Torino-Juve, Franco, parto da te. Abbiamo fatto sentire anche il gol, qual è il primo che derby che ti viene in mente?
Ma prima ogni tanto li vincevamo, anzi li vincevamo spesso i derby, li vincevano anche loro, ma io vorrei ricordare anche un altro, questo è stato il mio gol decisivo,
sì.
Ma quello del 3-2 che recuperammo in 3 minuti e 30 secondi, dal 2-0 passammo al 3-2, al 3-2 quello è rimasto nella storia, no?
Perché sì,
fu
sì,
una
vero,
cosa
vero,
irripetibile. E poi c'ho anche un derby amaro, nel senso che segnai io, andammo in vantaggio noi col Torino con il mio gol, e poi fece due gol Platini e perdemmo agli ultimi minuti. Quella è stata, vedi, nel calcio a gioie e amarezze. Purtroppo quella mi è rimasta ancora nello stomaco,
sì.
Perché eravamo quasi sicuri di vincere, poi Platini si inventò due gol e perdemmo il derby. Però insomma, tutto sommato, erano derby combattuti e equilibrati, vincevamo noi e vincevano loro.
Vignola,
parecchio se non sbaglio, no? Che il Toro non vince più un derby, e questo insomma dispiace per chi ha giocato nel Toro.
Un momento un po' complicato, l'ultimo se l'anno scorso,
sì.
Vignola.
Ma erano anni in cui i derby erano molto belli, erano molto sentiti, intanto soprattutto Juve Toro era un derby molto sentito in città, e quindi che facevano parte di un altro calcio rispetto a quello di adesso, un calcio un pochino più romantico, un po' più sentimentale. Erano dei derby in cui i giocatori si conoscevano molto bene, ma che però per una settimana quasi non si guardavano o non si salutavano se si trovavano per strada, quindi è tutto però nell'ambito di una vera rivalità sportiva. Ricordo anch'io, io non c'ero nel derby quello che hanno recuperato sul 3-2, c'ero negli altri due che ha menzionato Franco, c'ero appunto quando ha pareggiato Antonio Cabrini che fece gol Franco nel finale, e poi c'ero in quello del veramente incredibile del 2-1 con Michel che fece due gol, uno di testa sulla Nova e uno su punizione che si era gabbiati sul palo, con un derby incredibile. Ecco, il ricordo è sempre di un derby molto bello, molto sentito, e come diceva Franco ne abbiamo vinti, ne abbiamo persi, però era veramente una settimana molto sentita per la città e per le squadre.
Franco, ricordando un po' di cose dei tuoi derby, qual era il difensore che ti metteva della Juventus in grossissima difficoltà, dai? che magari ti picchiava, guarda, pure un po', te ne dava pure un po' di botte.
A me purtroppo mi mancava Claudio Gentile, che è un amico fraterno, però devo dire la verità, Claudio era un combattente, uno che entrava duro, però tutto sommato era corretto, sia ben chiaro. Perché vorrei ricordare anche che, insomma, nel mondiale è vero che a Maradona insomma, qualche intervento, anzi più di uno, però tutto sommato in televisione si vede solo quando diciamo l'ha fermato anche con gli anticipi regolari, perché Maradona, ragazzi, non si poteva fermare altrimenti, è stato un giocatore fantastico, come facevi se non a fermarlo? Però vorrei dire che all'epoca non dobbiamo utilizzare il metro di giudizio negli interventi di adesso, perché adesso appena ti toccano in
Adesso sarebbero tutti espulsioni, adesso tutti rossi.
Io ricordo una partita, se non sbaglio mi marcava Papadopoulo, che era un difensore che era amaro, no? Nel senso che entrava e dopo 10 falli ancora non aveva avuto un'ammonizione, cioè, era un calcio diverso, si picchiava di più perché era consentito. Io da attaccante preferirei giocare adesso, insomma, perché appena ti toccano ti ammoniscono, è giusto che sia così, però
sì.
Beniamino. Ma è colpa solo delle televisioni, delle telecamere, questo cambiamento?
Non puoi fare più niente. Prima io per esempio mi fratturai il naso, uno mi dette una gomitata senza che a gioco fermo, no? Stavano attaccando loro, però ci stava, no? E purtroppo non c'erano le telecamere che ci sono adesso, quindi non puoi manco dire una parola che ti riprendono. Era un calcio, però era un calcio bello, sia ben chiaro, non è che era, insomma, era abbastanza duro, però si giocava lo stesso.
Campionato, il Torino non vince un derby dal 2014-2015, stavo vedendo, due, e l'anno scorso ha perso, poi c'è un pareggio che risale alla stagione 2018-2019.
Ma io mi ricordavo 2001. 3 anni fa, invece 2014-2015.
Sì, sì, si è andato un po' a vedere di score.
E su questo invece, quello che si giocherà sabato.
Aspetta, voglio chiedere solo a Vignola, Beniamino, tu invece come centrocampista nei derby del Torino, c'è stato qualcuno che ti, insomma, ti piaceva il modo di stare in campo del Torino come avversario?
Ma come ho detto prima, erano delle partite molto sentite. Il Toro di quegli anni era un Toro molto, molto sanguigno, molto, come posso dire, molto anche aggressivo sotto certi aspetti. Cioè, avevano i Ferri, avevano i Corradini, avevano i Francini, avevano la Beppe D'Ossena, quindi tutti i giocatori con grande, Zaccarelli, con grande dinamismo e soprattutto con molto sanguigno, come ho detto prima. E poi, torno a ripetere, vista la competizione che c'era in ballo, perché anche i nostri Tardelli, Furino, Gentile non si tiravano certamente indietro, vero? Quindi erano partite molto sentite, però come ho detto prima, al fischio finale ridiventavamo tutti amici, questa è la cosa più importante.
Cinzia,
volevo conoscere le sensazioni per questo derby, quello che si giocherà sabato.
Dai, Franco Selvaggi, partiamo dal Torino, un Torino che insomma sta un po' in difficoltà, la classifica
anche
parla
la Juventus, se vogliamo,
anche la Juve con qualche
però ha capito
defezione.
Reduce da una partita che può aver dato coraggio al Torino, una rimonta contro il Sassuolo molto importante.
Franco.
Beh, io non posso che tifare Toro, naturalmente, diciamo, negli ultimi anni, insomma, quasi che non c'è stata storia, questo è l'aspetto più brutto, no? Nel senso che non c'è stata competizione, perché uno un derby si può perdere, però, come dire, lottando, cercando di arrivare fino alla fine, potendo anche vincere, però onestamente negli ultimi 5-6 anni è stato uno strapotere della Juventus nei derby, questo mi dispiace perché so la passione dei tifosi granata, e devo dire la verità, quel 3-2 fu merito nostro, ma anche ci trascinò letteralmente la curva maratona. Non voglio parlare di retorica, ma è vero, perché poi ci guardammo in faccia con D'Ossena, con Zaccarelli sul 2-2, dicevamo mo la vinciamo, e la vincemmo, insomma, ci mettemmo un ardore che io non ho mai visto in nessun match, insomma. A volte succedono queste cose, però vorrei ricordare un'altra cosa: quando al ritorno che fece gol Platini, a volte sono gli episodi, no, che cambiano le partite. Ricordo che vincevamo 1-0 con un gol mio e praticamente punizione, io esco leggermente, non stavo in barriera, ma proprio leggermente, tira Platini, prende la barriera, dopodiché la fece ripetere l'arbitro, Galbiati si mise sulla porta e Platini trovò il 7, voglio dire, mi mossi appena fuori dal, purtroppo l'arbitro fece ripetere e purtroppo Platini, che era un altro fenomeno, fece gol. e da allora fecero il 2-1. Cioè, le partite, ogni partita è una sua storia, però anche in quell'occasione fu una partita molto combattuta. Mm-hmm. Vignola lo sa che erano partite combattute.
Assolutamente. Vignola, il derby di questo che arriverà, la Juventus, complessivamente cos'è che è mancata a questa Juve in questa stagione?
Ma è un derby di minor prestigio, perché sicuramente le due squadre stanno soffrendo entrambe. Gli ultimi derby, come dicevate voi, non c'era storia, la Juventus era nettamente superiore e questo toglieva un po' di fascino anche a questa partita. Il derby che andremo a vedere prossimamente è sicuramente un derby diverso, dove entrambe le squadre, per un motivo o per l'altro, il Toro perché deve ancora uscire da una situazione un po' pericolosa di classifica, e la Juventus invece perché deve ancora capitalizzare o metabolizzare quella che è stata l'eliminazione dalla Champions e l'annata un pochino altalenante, quindi un'annata molto difficile, già dettata da eventi extracalcistici, dove ha fatto diventare questo calcio un campionato un po' anomalo, e quindi sarà un derby molto, molto anomalo anche questo, dettato appunto da delle situazioni da una parte e dall'altra un po' diverse. Però la Juve deve vincere per un motivo e il Toro per un altro, quindi mi auguro che diventi una partita agonisticamente perfetta dove si vedrà anche qualcosa di buono.
Senti, Pirlo va confermato?
Pirlo va confermato, è una domanda molto difficile. Abbiamo visto la storia degli ultimi due allenatori che se ne sono andati dopo un'eliminazione brutta in Champions, e Pirlo secondo me rischia anche Pirlo, rischia soprattutto perché c'è stata un'eliminazione molto, molto, molto penalizzante anche per il club, anche dal punto di vista economico, e soprattutto perché era stato preso Cristiano Ronaldo per cercare di vincere questa Champions e negli ultimi tre anni ci sono state delle eliminazioni incredibili, quindi anche Pirlo sono delle responsabilità che un tecnico si deve prendere, purtroppo il calcio detta queste situazioni. Io credo che alla fine dell'anno si riunirà nella Juventus chi deve decidere, per vedere di riprogrammare un po' la prossima stagione.
E invece chiedo a Franco e poi li salutiamo, Cinzia, se Davide Nicola è l'allenatore del futuro di questo Torino, pensi che ci si deve puntare, Franco?
Ma guarda, con l'arrivo di Nicola il Toro è ritornato a fare il Toro, no? Nel senso della combattività, della compattezza. E quindi ha riportato un po' lo spirito, no? che ha da sempre alleggiato e animato i giocatori del Torino, e secondo me, sai, poi bisogna vedere a fine campionato, secondo me se si salva il Toro è giusto confermarlo, perché poi come per Pirlo sono i risultati che contano per un allenatore, no? E quindi un allenatore è giudicato non dal, come dire, sì, sono tutte chiacchiere, programmazione, organizzazione, poi se non vinci, insomma, no, oppure non fai quello che la società si aspetta, naturalmente, poi la società prende i provvedimenti, perché l'allenatore si giudica solo in una maniera, purtroppo, dai risultati, perché tu puoi dire tutto quello che vuoi, però se alla fine no, i risultati non vengono, il calcio è così, non c'è niente da fare.
Va bene, staremo un po' a vedere, no? Poi questa partita sabato. Io vorrei ringraziare tanto, Cinzia, ringraziamo sia Beniamino Vignola che Franco Selvaggi per essere stati con noi.
Grazie
ragazzi, un abbraccio.
Scusa,
prego.
Fammi dire solo che Beniamino aveva un sinistro velenoso.
È vero.
Grazie,
è vero.
Franco, grazie mille, ti auguro una buona Pasqua a te, famiglia, e a tutti voi.
Grazie.
Ragazzi.
Buona Pasqua anche a voi.
Carino questo complimento in diretta di Selvaggi a Vignola. Bene, siamo arrivati al termine di questa lunga puntata con tantissimi ospiti che abbiamo avuto.
Molti.
Anche oggi abbiamo fatto pure uno scherzetto.
È bellissimo,
dai.
Perché ancora scrivono Milan-Napoli 1989.
No.
Parlavamo del derby.
Era il derby, ragazzi, però questo è un gioco che vogliamo fare. Ve lo dico, oggi abbiamo fatto una prova, no? Abbiamo fatto una semplice prova, dai. La rifaremo perché...
qualcosa di più.
Sì, qualcosa di più. Vi faremo sentire qualche...
Poco.
Ci prendiamo magari una volta una bella mezz'ora dedicata al gioco... e facciamo sentire ogni tanto un pezzettino più perché dobbiamo dare degli indizi, no?
Esatto, però diamo degli indizi,
è chiaro. No, vabbè, dai, però è stata una prova.
Anche Sarabanda quando la indovinavano con una.
Sì, è vero, dai, vabbè, però è stata una prova e ho visto anche che è piaciuto, quindi lo organizzeremo in maniera diversa, però era voluto fare un test perché questo era un gioco che facevamo da
il
un'altra
notaio
parte.
Però non approva,
vabbè, ma lo sistemiamo meglio allora. Dunque vi ricordo intanto un po' il programma dopo di noi, naturalmente come sempre stadio aperto, mentre per quanto riguarda questo fine settimana, che vi ricordo un po' l'appuntamento del sabato, partiremo alle 12 con i live che riguarderanno appunto tutte le partite di Serie A, le seguiremo tutte dalle 12 fino a mezzanotte e mezza in diretta con voi, con varie trasmissioni che si susseguiranno l'una una dietro l'altra praticamente. Io e Cinzia partiremo alle 22.30 di sabato per accompagnarvi fino a mezzanotte e mezza, un po' così quasi al fischio finale di Bologna-Inter, per commentare Bologna-Inter, ma per poi andare a commentare l'intera giornata. Domani ci sarò io con Jacopo Erba a partire dalle ore 13 che vi guideremo nel pomeriggio, che praticamente è la vigilia delle partite. Sentiremo un po' di conferenze stampa, quindi anche gli umori e i commenti degli allenatori li commenteremo insieme, sempre con tanti ospiti e anche con voi naturalmente, sempre presenti con il 331 82 00 213.
E sì, poi bisognerà comunque monitorare un po' la situazione di eventuali
sì, il problema è che questi stanno rientrando tutti, e quindi però senti, io posso voglio dire una cosa. Adesso sto leggendo sui social che se la prendono tutti con le partite della nazionale. Però mi viene da fare una riflessione, perché all'inizio anch'io ho detto forse poteva essere organizzata in maniera diversa.
Come l'organizzi? Non
però
le fai,
come l'organizzi? Brava, non le fai, allora fa saltare tutto. E non è possibile, perché lo sappiamo quello che vuol dire far saltare tutto. Sappiamo anche bene che il calcio è partito perché si era trovato un escamotage, se no non doveva partire il calcio.
Certo.
Quindi facciamoci un esame di coscienza tutti. Il calcio è partito, un'attività che è stata fatta partire con un protocollo diverso, un protocollo che hanno fatto un po' quello che gli pareva, l'hanno fatto saltare poi in corso d'opera, e forse siamo stati anche l'unico paese a fare questo casotto col protocollo, perché dalle altre parti comunque
c'è stata una linea più chiara.
Quindi adesso prendersela con la nazionale, cioè, secondo me è una cosa banale. Se si voleva mandare avanti il calcio, questa era la strada. Adesso rientrano, ci sono dei casi positivi, secondo me, a meno che non si arriva ad una situazione come appunto prevede il regolamento, si applica il protocollo. Il problema è che qui non si capisce quello che si applica, perché poi c'è il protocollo, interviene l'ASL, dice una cosa l'ASL, blocca una squadra, ne blocca un'altra, non si capisce, rinvia. E il problema siamo sempre noi. Io la penso in questa maniera, siamo sempre noi. Perché se c'è un protocollo, applichi il protocollo, e poi vedi, se non c'è la possibilità di giocare perché c'è una regola che lo prevede in caso di X positivi, non giochi. Altrimenti vai in campo e utilizzi i giocatori che c'hai. Perché sai benissimo che questa è una stagione dove questo imprevisto qui lo avevi messo in conto dall'inizio. E ripeto, si è partiti per consentire al movimento calcio di andare avanti con delle cose che nella vita comune non si possono fare. Parliamoci chiaro. Quindi io sinceramente, prendersela con la nazionale, se ci riflettiamo un attimo, con le nazionali non ha senso.
No, però è chiaro che sono partiti tamponi a tappeto per tutti i giocatori.
Per forza.
Sì.
Quindi è giusto che si faccia praticamente questo tipo di controllo, però ripeto, noi dobbiamo essere consapevoli che il calcio è partito proprio in una situazione di emergenza dove sono state fatte una serie di concessioni che altrimenti non era possibile partire. Quindi purtroppo chi ci capita dentro adesso il problema, ripeto, siamo noi, perché quando trovata la regola poi viene subito trovato il modo per far casotto. Audio, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Faccio una domanda volutamente provocatoria da juventino. Ma secondo voi, in questo momento in cui si stanno ragionando sui rinnovi eccetera, il fatto che Dybala si mette a fare un festino, tutti
non
hanno
gioca
sbagliato, in particolare Dybala che va a fare un festino non chiaramente autorizzato eccetera, ma che messaggio manda secondo voi alla Juve?
Quello che ho detto, non gioca a suo favore.
No, ma non manda il messaggio, non lo manda solo Dybala, ragazzi.
No, perché neanche Arthur,
non manda McKennie. Non lo mandano proprio tutti. Io adesso prendemela solo con Dybala mi sembra proprio
no.
Certo, uno verrebbe da dire, caro Dybala, tu che ci hai avuto pure questa cosa qui, ci hai combattuto 40 giorni, ma che c'hai dentro la testa che vai a un festino?
Perché magari dice, vabbè, tanto io ce l'ho avuto, sono immune. E comunque Inter tamponi rapidi negativi, quindi rapidi negativi per Barella, Bastoni e Sensi.
Almeno qualche notizia confortante può arrivare in questo senso. E dunque, diamo un altro audio, vai con l'audio, vai.
Buon pomeriggio. Scusate, ma sento che state trattando il Milan come se fosse una squadra provinciale che non so, che si trova a giocare la Serie A per caso, che non riesce a rinnovare i contratti dei giocatori. Donnarumma sicuramente l'anno prossimo va alla Juve, tutto questo come se il Milan fosse una squadretta così che gioca in Serie A per caso, si trova lì per lo Spirito Santo. Cioè, andatevi a vedere un attimino la storia del Milan. Poi,
ma chi è che sta trattando in questa maniera? Io questi messaggi di crisi,
lo stiamo trattando
di identità. Bene. Io veramente oggi è stata fatta la domanda su Donnarumma, che veramente mi sembra sui giornali si parla di braccio di ferro tra Donnarumma e il Milan. Mi sembra che lo stesso Pellegatti, non Marco Piccari, c'è il post, il podcast, lo andate a sentire, ha detto delle cose.
Dice, parlo, importanti. Racconto i fatti di cronaca, non
quindi
do opinioni.
Io queste crisi dei tifosi che stiamo trattando, i fatti sono che ci sono una serie di giocatori importanti che devono rinnovare, che sono tutti a scadenza di contratto. Tra l'altro c'è stato un tifoso che ha detto, dice, come si fa ad arrivare a questo momento con tutti questi contratti in questa situazione? E lui addirittura se la prendeva con Maldini, che tutti invece stiamo elogiando. Quindi io non capisco perché ci avete sta cosa che se uno riporta le cose che sono queste, perché come? Poi ci dovete pure sentir parlare, perché io ho detto che meriterebbe da Donnarumma rispetto nei confronti del Milan per quello che gli ha dato. Io veramente sono delle crisi dei tifosi che non capisco e non capirò mai, perché non si può difendere tutto a prescindere perché uno è tifoso di una squadra. I fatti sono questi. Ci sono una serie di giocatori a scadenza di contratto. Ora, non si tratta di trattare male un club, ma i fatti sono questi. Il Milan sta con le spalle al muro nel caso Donnarumma. Perché se Donnarumma gli dice io non firmo a quelle condizioni, Donnarumma tra 3 mesi se ne fa a parametro zero. Quindi non è colpa di Marco Piccheri e di Cinzia Santangeli. Noi non possiamo fare nulla.
Neanche di chi è intervenuto.
Di chi è intervenuto. C'è chi ha detto che tra un anno andrà al Milan, andrà alla Juve. C'è chi ha detto che potrebbe andare via subito. Ma non è, cioè, che significa trattare? Io veramente ste crisi così da tifo. Io capisco che può dar fastidio, ma il problema non siamo noi. Il problema sono loro che in questo momento portano a queste situazioni. Io veramente delle volte dico, boh, parliamo un'altra lingua, e quindi vi fa piacere dire che c'è mancanza di rispetto, e dite questo, sinceramente.
No, se sono usciti dei concetti diversi, ci dispiace, è chiaro.
Ma non mi sembra, capito Cinzia? Cioè, oggi si è parlato all'inizio di Nazionale, poi è stato rivolto la domanda ai presenti come va a finire la vicenda Donnarumma, e ognuno ha detto la sua. Lo stesso, ripeto, Pellegatti o Franco Ordine gli ha dato una bastonata a Donnarumma clamorosa, e Pellegatti ha parlato anche di quello che è la situazione. Quindi cioè, è gente che segue il Milan, non è che segue un'altra. Io veramente non capisco, però ripeto, evidentemente parliamo lingue diverse, mi arrivano poi che ne so, via radio arrivano modificate, può darsi pure che arrivano a chi ci ascolta in maniera diversa. Dai, c'è un altro audio proprio al volo, non c'è, chiudiamo qui bene.
Un cross e rete.
No, non li fai impazzire ancora, un cross e rete. Allora, tra poco daremo la linea appunto agli amici di Stadio Aperto, proseguiranno nel loro lungo pomeriggio, magari chiedetelo anche a Niccolò Ceccarini se la vicenda Donnarumma, che tipo di scenario si può diciamo così prospettare, perché la situazione che si sta sviluppando
al momento potrebbero
essere delle squadre che in questo momento potrebbero approfittare di questa situazione, quindi chiedetelo magari a lui, che sicuramente dal punto di vista del mercato ne sa più di me e più di noi, e quindi vi potrà dare uno scenario che in questo momento è molto complicato da leggere, no? Perché c'è chi dice che può rinnovare e io sarei contento. C'è invece anche chi dice che potrebbe essersi accordato con un altro club.
Ma è chiaro che se lui volesse mandare un segnale positivo,
è quello che ha detto Pellegrini, è lui che deve firmare,
ci sono.
Parliamoci chiaro.
Ok, va bene.
Va bene, va bene, va bene, va bene, però noi ce l'abbiamo col Milan, ne trattiamo male.
Ma no,
va
ma
bene,
no,
un giorno figure. Il Milan, un giorno l'Inter, un giorno la Juve, un giorno il Napoli. Va bene, grazie, grazie a Andrea Mariocca e a Leonardo Padula, grazie come sempre alla redazione. Cinzia, noi ci vediamo sabato alle ore 22:30, però non ce l'avrei col Milan, mi raccomando.
Ma io, figurati.
Va bene, buon proseguimento, ciao.